Adesso siamo qui riuniti, il maestro darà insegnamenti sulla meditazione e visualizzazione, abbiamo già cominciato per piccola parte ieri, è un argomento di importanza fondamentale perché nel duplice sentiero la via che deve seguire un fedele dell'illuminato ha un'importanza centrale, per cui naturalmente seguire questo insegnamento con grande partecipazione e poi seguire la pratica che il maestro insegnerà sarà fondamentale per, per la trasformazione mentale, che è la base prima per ottenere nel futuro l'illuminazione e comunque per acquisire meriti in questa stessa vita.
Altri se l'hanno?
Io di là.
Distribuiamo. Dopo rimetterli. Ce l'hanno tutti? Quanti danno? Questo libro. Molto bene, grazie. Cominciamo con la recitazione prima dell'insegnamento. La triplice pratica quotidiana, pagina numero 6. Tutti pronti? Rendere omaggio. Maestro Bhagavan Tathagata Buddha, perfettamente, completamente spesegnato, a te dotato di esperienza e a te condotto, che hai raggiunto la beatitudine con il suo solo universo, guida dei vizi ordinari che devono essere amati. Anche se tutti le gente uomini, Bhagavan Buddha, il tuo rosso Shakyamuni, rendo omaggio, corpo, fede e quando il tuo cultivo mio di uomini assegnato hai fatto 7 passi su questa grande terra e hai detto: in questo mondo sono supremo, a te che persino allora è saggio, rendo omaggio, corpo completamente puro, forza solamente bella, oceano di saggezza, simile a una montagna aurea, gloria che risplende nei tre mondi, a te, protettore supremo, rendo omaggio, caratterizzato dai segni supremi, dal volto simile alla luna.
santa, che dalla libertà insegna il sentiero verso la libertà, perseverando nelle pratiche pure, sacro campo dotato di qualità positive.
Recitazione della sutta
non commettere azioni non virtuose, accumulare virtù e bontà, domare la propria mente, questo è l'insegnamento del Buddha. Come una stella, un miraggio, una lampada, illusioni, gocce di rugiada, bolle, sogni, lampi e nuvole, guarda in questo modo tutti i fenomeni condizionati.
Dedica
avendo conseguito lo stato dell'uscienza tramite questi debiti e così sottomettendo il nemico a causa delle tentazioni possa io liberare dei sessi liberatori la mia cielo dell'esistenza scossi dalle onde del liberamento dalla malattia e della morte.
Sutra del cuore della trascendente e vittoriosa perfezione della saggezza. Rendo omaggio ai tre genitori.
Così una volta udì il Bhagavan dimorava a Vajrayana presso il vico dell'avvoltoio con una ragione dell'arte e una ragione di costato. E a quel tempo il Bhagavan è entrato nel sostenimento di Tatativo sulla varietà dei fenomeni chiamati una percezione profonda. In quello stesso tempo la realtà di Vajrayana è l'assorto della stessa pratica della profonda percezione della saggezza e vede che anche i cinque aggregati sono vacui nella natura intrinseca. Quindi, tramite l'ispirazione di Buddha, i venerati di Vishuddha e Buddha si sono separati dal padre di Vajrayana, il bodhisattva Mahasattva e di Vishuddha. Come deve addestrarsi un figlio o figlia dell'immagine del Bodhisattva che desideri impegnarsi nella pratica della profonda percezione della saggezza? Quando fu detto questo, la Raya Prasciola Shepana, Bodhisattva Mahasattva, risposa dell'età di Vishnu Shakuntra e disse: Shakuntra, ogni figlio o figlia dell'immagine del Bodhisattva che desideri impegnarsi nella pratica della profonda percezione della saggezza dovrebbe vedere chiaramente nel seguente modo. Dovrebbe vedere distintamente che anche i cinque ragazzi sono parte della presenza intrinseca. La forma è l'acqua, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono acqua le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali della coscienza. Quindi, Shariputra, tutti i fenomeni sono una vacuità. Essi sono privi di caratteristiche peculiari. Non sono nati, non cessano, non sono contaminati, non sono più contaminati, non sono incompleti e non sono completi.
Quindi c'è forma,
nella lavorando c'è forma, né sensazioni, né percezioni, né formazioni mentali, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non c'è forma, né suono, né odore, né gusto, né oggetti concreti, né oggetti mentali. Non c'è nessun elemento visivo. Così fino a nessun elemento mentale, fino ad includere nessun elemento della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, non c'è estinzione dell'ignoranza, e così fino a nessun invecchiamento della morte, e nessuna estinzione dell'invecchiamento della morte. Allo stesso modo non c'è sofferenza, origine, cessazione o sentiero. Non c'è saggezza, né ottenimento, e neppure mancanza di ottenimento. Quindi, Shariputra, poiché i Bodhisattva non hanno meno membri, si basano e muovono nella perfezione della saggezza. Non avendo solamente nei loro menti, essi non hanno paura, ed essendo andati totalmente oltre le parole, essi raggiungono la meta finale, il Nirvana. Tutti i Buddha che dimorano nel Quindi se volete sapere il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra supremo, il mantra uguale a ciò che non ha uguale, il mantra che fa tacere tutte le sofferenze, è vero, è perché in mente è debole, si proclama il mantra della perfezione della saggezza.
Allora, siamo qui in questo posto bellissimo con tutti gli amici spirituali. Siamo tutti Keshe vuol dire Keshe vuol dire virtuoso, Kewa. Shenyin significa amici. Siamo tutti amici virtuosi. Siamo tutti Keshe. Questa è la tradizione della maestra, antica maestra Kadampa. Sono tutti, si chiamano Keshe, uno a altro. Keshe non è come oggigiorno un tipo di laurea. È epoca tempo d'oro della Dharma in Tibet, tempo degli antichi maestri Kadampa, da Atisha, che si Tsekapa, che si Langripa, tutti si chiamano Geshe, significa amici spirituali, amici di virtù. Siamo tutti Geshe qui, oggi. Allora, questo è importante, consapevolezza della tutti sono, siamo qui, presenti, sono Geshe. Non significa gratificare il nostro ego, ma significa è la nostra qualità mentale, qualità spirituale, una avere capacità di aiutare uno all'altro, collaborare, far crescere uno all'altro, propria virtù, valori interiori. Questo si chiama vera Sangha, un Sangha composto dalla Geshe. Geshe, tutto questo, Geshe, amici spirituali. Siamo tutti amici spirituali. Vero?
Sì, ripeti questa l'origine di questo nome, dillo bene, che così lo capisco.
Ah, ci ripetiamo?
Sì.
Geshe, questo è lungo. Che, no? Se nie, se, che se. Questo se è una parola porto, sintetizzata. Che se. Significa che se nie, che va, significa virtù. Se nie, significa amici. Amici, no? Amici che aiuta. Se nie. Chiaro? Se vuol dire sherap, sherap vuol dire saggezza. Nien vuol dire amico della saggezza, come wisdom, no? Figlio della saggezza, no? Wisdom, saggezza significa figlio della che cosa? Conoscenza, qualcosa. A questo, come così, se nien, nien vuol dire relatives, parenti, relatives, nien. O vicini della saggezza, un altro aiuta per crescere la saggezza. Se niente, che se niente, che se. Allora deve essere, siamo tutti che se. Chiaro? Che se Claudio, che se Gian.
Gian
Andrea, Gian Luigi, Gian Andrea, Geshe, Rosella, Geshe,
Sergio,
Geshe, Angela, grandi Geshe, Massimo Rico, nostro grande Geshe, Massimo Rico. Qui c'è Geshe, tutti questi, come si chiama? Ognuno nome, pronuncia il proprio nome. Geshe? Perfetto. Ognuno così. Importante consapevolezza dell'essere Geshe, no? Questo rende tua qualità vera, natura umana, no? Natura di Bodhisattva, natura Dharma, e contiene nella questo titolo. Un congiungimento del nome Geshe. Permesso? Importante. Non è un Geshe titolo, lui dice che è Geshe piccolo, Geshe grande, Geshe alto, Geshe basso. Questa cosa è stupidaggine. E Geshe vera, non c'è Geshe basso, alto, piccolo, grande, non esiste. Geshe è Geshe. Vuol dire che Geshe è amici spirituali. A crescere un altro valore interiore. Siamo tutti Geshe, questo deve essere consapevole oggi. Allora, questa qualità delle Geshe viene dalla motivazione, intenzione, importantissimo. Questa motivazione nella pratica del campo della pratica Dharma, più grande motivazione è un solo valore, nella una sola parola è Bodhisattva. Bodhisattva. Finito. Bodhisattva era il cuore, pratica il cuore della maestria Kadampa, antichi maestri Kadampa. Loro praticavano giorno e notte una sola consapevolezza, non serve tantissima consapevolezza. Questa consapevolezza si chiama consapevolezza della Bodhisattva.
Sì. Però... sì, poi questo è il concetto fondamentale, cioè la mente di illuminazione, ma nel senso che in sanscrito la parola citta ha un significato ben diverso della sola mente nostra, perché è la mente del cuore, che poi alla fine corrisponde esattamente alla mente di saggezza, quando poi si arriva alla sintesi finale. Però questa bodhicitta è il cuore di tutta la pratica. Certo. Il cuore di tutta la pratica, perciò nello stile dei vecchi maestri Kadampa e Gelupa, sì, questo era fondamentale, perché naturalmente senza avere la bodhicitta come core, diciamo, come punto fondamentale di ogni tipo di pratica, e non si può raggiungere quella dimistichezza con la mente, di cui per esempio il tibetano è traduzione, vuol dire, anziché la parola così abusata di meditazione, per il quale si ottiene il vero scopo di questa pratica, cioè il raggiungimento della mente dell'illuminazione, ma inteso appunto come mente del cuore, dalla quale nasca alla fine spontaneamente la karuna, la compassione, perché altrimenti è inutile avere una mente dell'illuminazione basata sulla razionalità, della quale si fanno tante belle parole, si sanno tanti bei concetti, si dicono tante belle cose, ma alla fine non sorge quello che deve sorgere spontaneamente, cioè la luce della mente naturale è la karuna, cioè la compassione, cioè Osel e karuna. Ecco, tutto qua.
Grazie. Ma se dica, buttando qualche parola, mi fa proprio illuminare. Questo Vossel, no? Lingua tibetana, Vossel è Karuna. Questo è importante, collegare Vossel con la Karuna. Questo parliamo parlando di Bodhicitta, no? Bodhicitta. Questo Bodhicitta rende noi diventare Geshi. No? Perché Geshi, caratteristica della Geshi è la qualità mentale, la Bodhicitta. Quella motivazione, intenzione verso tutte azioni nella nostra vita. Allora questo Bodhicitta, come parlate ieri, due aspetti. Bodhicitta, aspetto di karuna, compassione, ma compassione e karuna, l'amore, non separata dalle Sen, come parla la parola, Sen è la saggezza, ultima saggezza. Questa saggezza, ultima saggezza, chiara luce, Sen. Questo karuna, compassione, inseparabile dalla saggezza. Soprattutto saggezza, ultima saggezza è la chiara luce. Questo è la Bodhicitta. Una parola Bodhicitta incluso tutti i valori interiori. Possiamo spiegare Bodhicitta nel vari contesti della pratica, ma qui noi parliamo, come accennato prima, no? La Signora dice, noi qui rende pratica alla fine illuminazione, il nostro scopo è in solo questa vita, una sola vita. Questo è importante, questa è una grande ispirazione importante, perché ogni tanto noi non parliamo anche mai, perché sembra esagerato o sembra irraggiungibile. Illuminazione in una sola vita. Sembra, oh, come? Per noi sembra illuminazione una cosa troppo lontano da me stesso. In realtà non è così. L'illuminazione non è lontana. L'illuminazione è presente dentro di sé. Ognuno da noi siamo costruito, nato dalla stessa natura dell'illuminazione. No? Questa illuminazione, come parliamo, natura di Buddha, linguaggio buddismo, no? Natura di Buddha, noi possediamo questa qualità della natura di Buddha, è la radice, seme della chiara luce, mente di chiara luce, bodhicitta, bodhicitta, chiara luce, bodhicitta di karuna, compassione. Ma noi tutti e due deve essere sempre non separati. Karuna separata dalla mente di chiara luce non è completo bodhicitta. Quando mente della luce si è separato dalla karuna, compassione, e anche non è completo bodhicitta. Allora nella bodhicitta, questa una sola parola, ha grandissimo valore continuo. Questo è il nostro completo cuore umano, no? Sviluppare un completo cuore umano. Questo sviluppo rende la verso l'illuminazione, che guida verso l'illuminazione. L'illuminazione non è una fantastica evento come Capodanno, no? Tutto pieno di fuoco di artifici, musiche, concerti, brindisi, no? Non è questa l'illuminazione. L'illuminazione dove non c'è nessun ostacolo. Semplicemente mancanza della tutti gli ostacoli. Dove non c'è nessun ostacolo. Allora quando non c'è, non è possibile nessun ostacolo, allora lì c'è totale libertà, è totale possibilità. Allora questo completo, totale libertà della possibilità e si chiama l'illuminazione. Questo è, non è una lontana, va già dentro di sé, ma lui deve realizzare. Realizzare. No? Come un frutto deve maturare. Il frutto già c'è, ma maturare. Per questo, questo è la nostra cosa. Parole molto forti, molto importante anche rendere, no, conto questo. L'illuminazione in questa vita sola. Nella società tibetana è una parola, un linguaggio di tutti i giorni. Tutti i giorni. Ma noi usiamo qui in Occidente, anche nell'ambiente di pratica Dharma, di meditazione, usiamo pochissimo. Perché sembra qui c'è una, no? Immaginazione dell'illuminazione un po' particolare. Vedo. Allora è difficile utilizzare, no? Spesso questa parola, anche in società tibetana, anche non sa niente. Una persona come mia mamma, papà anche, diciamo, non è uno studiato, laureato, niente, però per loro è questo linguaggio tutti i giorni. Per loro pratica è tutti i giorni, nella tutta attività, passata solo a questo concetto, principio, valori, no? Di dentro di sé. Perciò qui questo.
Se mi posso permettere, certo, questo, certo. Questo deriva naturalmente dal fatto che il re tibetano, quando mandò i Sambotta in India, pregò di fare una lingua scritta che avesse l'obiettivo di essere una lingua religiosa, una lingua che parlasse della mente, e di conseguenza naturalmente nella pratica quotidiana questa lingua naturalmente è la lingua di tutti, perché solo il popolo parla costantemente in questa lingua. Perciò dire, cioè una parola che si chiama Shanchub Sen, per dire, cioè la bodhicitta, è una cosa come dire in Tibet il prezzo del latte, tanto per capirci. E poi quello che conta in questa cosa è che in tibetano la parola meditazione non esiste come la usiamo noi. Io sono contrarissimo a questa parola, nonostante che la dobbiamo usare quotidianamente, perché già l'origine di questa parola è sbagliata, perché deriva da un radicale che si chiama mederi, come dire rimediare sarebbe a qualche cosa, no? Cioè porre, curare qualcosa. Cioè medicina, ad esempio, deriva dallo stesso parola, medicamento, ma non è così. Non dobbiamo né rimediare né curare nulla, dobbiamo semplicemente, come se l'insegnamento del nostro maestro Siddhartha Gautama, domare la mente. Cioè praticamente, come dicono i tibetani nella parola che noi traduciamo come meditazione, prendere dimistichezza. Cioè la parola domare deriva dalla stessa origine della parola dimistichezza in italiano, anche se per chi non conosce l'indoario viene difficile capirlo, però derivano tutte e due dalla parola casa, cioè vuol dire, capito, riportare la mente a casa, cioè prendere dimestichezza come se fossi nella tua casa. Per far questo, purtroppo, dato che il nostro cervello è un cervello verbale, bisogna purtroppo conoscere il peso e il significato delle parole e farle proprie. I tibetani l'hanno fatto attraverso la lingua che usano e noi non ci riusciamo, per cui naturalmente restano parole bellissime ma al di fuori di un sentito interno, capito, di qualche cosa che fa parte della propria esistenza, e perciò ci troviamo in questa situazione che pratichiamo quello che è un po' all'esterno di noi. Loro praticano quello che fortunatamente è già all'interno di loro. Ecco,
è così, ma se dico non lo so da dove è tutto questo cosa qui, non lo so da dove è preso, buh. Questo veramente per me è una cosa mistero, no? Più o meno. Ma una persona vive tutta la vita qua a Sardegna, come si è capito? Che strano, vero o no? È incredibile. Questo mi colpì di inizio proprio questo. Anche una prova di vita passata, non lo so, no? Una connessione karmico, non lo so da dove è tutto questo. Anche io come è finito in Sardegna, non lo so. Se... è terribile questa cosa. Però, come è possibile? Io mai quando ero lì, forse sapevo Italia, no? Non Sardegna mai sentito, finito in Sardegna qua, no? Questa cosa è una cosa veramente nella vita, raggiungere illuminazione con questa vita, non è una cosa lontana, una cosa, parole non realistiche, è cosa può capitare, possibile, perché è così, no? Questo noi abbiamo questo incredibile legame, no? Ognuno di voi c'è questo impronto, no? A questo da dove viene, come se chi l'ha portato. Un uccello porta nel seme dall'Asia, buttato qui, cresciuto nella pianta, no? Possibile. Anche uno per seme l'ha preso da qua, o vento. Portato lì in Himalaya, nasce lì olivo, piccolo olivo. Come così, con la nostra karma, no? Nostra conoscenza, esperienza, girano in questo modo, molto flessibile, tutto possibile, no? Perché questa è la nostra capacità, opportunità, no? Possibilità. Già una parola è questa. Io non ho mai usato di solito perché illuminazione in questa solo vita, no? Però la significa preso questo dalla questa cultura vajrayana, antico, tibetano, no? Nel campo. Questo è una una parola quotidiana di Danitya. E questo mi ha proprio fatto ricordare l'importanza di questo linguaggio, perché noi non sono abituati, ma anche abituati. Questo è il nostro scopo, possibilità, no? Qualcuno possa raggiungere l'illuminato oggi, poi vediamo. Scherzando. È tutto possibile, perché è il nostro, come parlavi ieri, no? Potere di bodhicitta è forte. Forte. Quello noi sempre cerchiamo iniziare. In realtà adesso ancora diciamo, non è iniziato, parlando di motivazione, no? Nella lojong, addestramento mentale, nel lojong dice tota ni la java ni. Tota ni la java ni significa toma. Inizio all'inizio è tamma alla fine. Due attività importanti, due azioni importanti, è la motivazione e l'intenzione. Due. All'inizio motivazione importante, alla fine la dedica. Due cose. Inizio motivazione, intenzione. Importante per iniziare qualsiasi attività karmica e concludere alla fine con la dedica. Allora, tutti e due è bodhicitta. La motivazione, intenzione deve essere bodhicitta, alla fine dedica e deve essere bodhicitta. Dedicato per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. E cominciare con la bodhicitta, con la motivazione, intenzione della bodhicitta, bella, quello che, tutto quello che facciamo non solo per noi, ma per beneficio di tutti e se sempre. Questo da rendere la nostra azione anche piccola diventa valore infinito, no? Questo è la bodhicitta, potere della bodhicitta, potenzialità. Questa bodhicitta non è che pesano a noi, che si rende una, no? Aereo o treno portare su e giù, macchine grandi o non lo so, non c'è niente. Semplicemente infinità, nella infinità. Infinito vuoto. Perché non riempiamo? Uno spazio enorme gratuito. Spazio enorme tutto per noi. Allora noi tutto questo non ci rende conto e tutti lottiamo per piccoli spazi dove non c'entra nulla. Questo è il nostro aprire il cuore di bodhicitta. Perciò Katamba e Geshe sono più semplici praticanti nella storia umana, tibetana almeno, è più grande cuore. Perché loro concentrano la mattina e sera, risveglia con la bodhicitta, tutto il giorno passano tempo con la bodhicitta e dormono con la bodhicitta. No? Micile, ciocica, ciocica, conciola, si dice parole. Una persona, un solo dharma, non serve più tre dharma. Una persona, un dharma, questo unico dharma vale per tutto. Allora questo si chiama bodhicitta. Questa bodhicitta, allora cerchiamo di sviluppare questa bodhicitta con la nostra tutta potenzialità umana. Tutte le risorse abbiamo. Questo prezioso valore. Cerchiamo di sviluppare questo bodhicitta attraverso pratica della Tonglen. Pratica della Tonglen tramite ispirazione e espirazione. Inspirando prendiamo tutte le ostacoli, problemi, dentro di noi, esperando dando tutta la nostra qualità positiva a noi stessi. Riempiamo il nostro corpo. Questa pratica del Tonglen l'intendo personale. Prendere la propria sofferenza e dare la qualità su di noi stessi, a noi stessi. Inspira, ma prendere tutto il negativo ostacolo, espira, dare tutta la propria qualità a noi stessi. Così purificando il nostro cuore, ripetendo questa pratica, quando inspira toglie l'ostacolo, quando espira dare la tutto qualità positiva. alla fine anche prendiamo il nostro sofferenza, dolore, problemi, ostacoli di venire, di futuro, di domani, di dopodomani, prossimi mesi, prossimi anni. Ripetiamo questa purificazione del cuore. Dare e ricevere. Dare la tutta qualità. Ricevere tutti gli ostacoli. La stessa. Così liberiamo da tutti i nostri ostacoli di futuro, anche e sviluppiamo un cuore completamente puro. Una volta liberato proprio il cuore completamente dagli ostacoli anche di futuro, di venire, ostacoli di venire, di futuro. Adesso cerchiamo di prendere sofferenza, problema di tutti gli esseri altri, esseri senzienti. Con la ispirazione cerchiamo di dare tutte le nostre purezza e la qualità agli altri con la ispirazione. Dal profondo della propria cuore. senza perdere la nostra consapevolezza della Tonglen, andiamo pagina numero 23. Otto versi della trasformazione della mente di Kadampa Geshe Rangri Thangpa. Considerando tutte le esseri presenti
superiore alla gemma che non ci desideri, per realizzare il fine supremo, possa io costantemente prendermi a cuore. Quando sarò con gli altri, riterrò me stesso come un importante e mi prenderò cura di loro nel profondo del cuore, come se
non fosse un grande per essi.
Vigile ogni volta che sorge un'intenzione negativa, che possa vincere la calma, la manderò in un errore senza indugio, vedendo essere in preda alla malvagità, vedendo le potenze negative, sopportando la sofferenza, avrò sempre cura di trarre le creature così rare, come se avesse usato un solo funzionario. Quando altri che in via mi maltratteranno, mi insulteranno o faranno così simili, accetterò la sfida e ho foro la vittoria.
Quanto fortuna a cui ho fatto cadere, in cui ho imposto grande speranza,
mi infligge un danno terribile, lo considero il mio santo amico spirituale. In breve, direttamente e indirettamente, offro ogni beneficio e felicità a tutti gli esseri senzienti, mia madre. Possa io segretamente prendere su di me tutte le loro azioni negative e sofferenze.
In breve, direttamente e indirettamente,
offro ogni beneficio e felicità a tutti gli esseri senzienti, mia madre.
Possa io serenamente prendere su di me tutte le loro azioni negative e sofferenze. In breve,
direttamente e indirettamente, offro ogni beneficio e felicità a tutti gli esseri senzienti, mia madre.
Possa io serenamente prendere su di me tutte le loro azioni negative e sofferenze.
Possa la pratica non essere mai contaminata dalle idee causate dalla loro preoccupazione mondana, e consapevole che tutte le cose sono illusori, possa io privo di accadimento e essere della sensata.
Con questo pensiero assorbiamo spirito della Bodhicitta nella nostra continuum mentale. In modo inseparabile. Se dico.
Vorrei dire qualcosa sulla pratica della concentrazione in rapporto alla trasformazione dello stato mentale estendendo lo spazio mentale. Lo stato mentale di ciascuno di noi è radice di sofferenza perché è molto ristretto ed è naturalmente continuamente occupato da preconcetti, preoccupazioni, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi e quant'altro. Estendendo lo spazio mentale attraverso appunto questa pratica della meditazione basata inizialmente sulla consapevolezza del respiro, questa cosa viene molto molto la mente, lo spazio mentale viene fortemente esteso, di conseguenza lo spazio occupato da tutte queste cose è molto diluito. Però bisogna intendersi sul fatto che non è che basta la consapevolezza del respiro, perché naturalmente esistono 52 fattori mentali, soltanto parlare di questo ci vorrebbe 25.000 anni, Però questi fattori mentali sono, alcuni sono ineludibili, sono sempre onnipresenti, tipo non so, la coscienza, supponiamo, ma ci sono altri fattori che sono fattori che favoriscono la via verso la bodhicitta, l'estensione dello spazio mentale, non so, per dire la motivazione, lo sforzo, la compassione, ma ci sono altri che sono fortissimamente di ostacolo al percorso verso la liberazione e l'estensione dello spazio mentale, che sono appunto l'ignoranza della reale natura dei fenomeni, l'attaccamento, il dubbio sistematico, la paura, la rabbia, l'odio, la gelosia e quant'altro. Per cui si tratta di percorrere una via, l'am in tibetano, però una via che non è così facile, perché insita di ostacoli presenti nella mente abitudinaria che comunque non li ha come fattori residenti. Questi ostacoli esistono per varie ragioni, però non sono residenti nella mente, perché la mente in sé ha una natura pura e luminosa. Per cui la prima cosa fondamentale attraverso la consapevolezza del respiro è permettere l'acquisizione dei fattori mentali cosiddetti positivi, quelli che innescano un circolo virtuoso, con l'eliminazione dei fattori mentali negativi, quelli che innescano un circolo vizioso. È un lavoro duro e pesante, ma se il maestro me lo consentirà, stasera spiegherò le ragioni neurobiologiche, le ragioni per cui la neuroscienza ormai ritiene la filosofia buddista alla base di una vera trasformazione mentale, perché tutte le pratiche fatte, diciamo, da epoca ormai immemorabile, cioè 2600 anni, rispondono tutte a esigenze fondamentali di trasformazione e estensione dello spazio mentale. Però c'è una cosa che le neuroscienze non potranno mai capire, è quello che diceva il maestro Kadampa, che se non erro commenta un testo di Shantideva, un testo del maestro indiano Shantideva, che dice di scambiare se stesso con gli altri. Ecco, non c'è parte delle neuroscienze che possa spiegare questo. Se c'è qualche domanda da fare al maestro.
Volevo chiedere questo, ci può aiutare? Per quest'ultima affermazione, il discorso del nuovo specchio, cioè lo sviluppo dell'empatia per poter scambiare se stessi con gli altri, a livello neurologico, il discorso del nuovo specchio, che poi vuol dire l'empatia. Cioè sviluppare di più il concetto di empatia per mettersi nel panno dell'altro, scambiare, fino ad arrivare a scambiare un po' duretta, è un processo per capire un po' di più lo sviluppo dell'empatia, arrivare a scambiare effettivamente lo trovo molto difficile.
Può rispondere.
Punto di vista neuroscienza, non lo so, però filosoficamente possibile, no? Siamo tutti uno, siamo tutto uno in realtà. Noi, nostra percezione, nella nostra percezione siamo tutti individuo, no? Separata. Invece siamo tutto uno, tutto in uno, uno in tutto. Allora questa è la base della realtà, possiamo cambiare con altri, no? Con stessa con altri, perché no? Non c'è motivo per così. Questo nostro ego, no? Questa separazione nasce dall'ego, Noi siamo tutti, essendo ognuno di individuo, una persona indipendente, autonomo, completamente libera dagli altri, no? Comincia a odiare o distinguere altri dalla sé, e questo tutto nasce dalla nostra illusione di ego, un concetto errato, no? Questo si chiama ignoranza fondamentale. Nella visione della Bodhicitta non c'è separazione. Nella visione della Bodhicitta è una pura visione, una visione che vede la realtà, no? In questa realtà non c'è separazione. Separazione creiamo da noi, il nostro concetto errato, percezione errata nata dal nostro ego. Ego è una completamente basata sulla non esistente fenomeno. Allora questo sulla base di questa filosofia, no? È sicuramente anche concretamente possibile cambiare se sei con altri o no.
Volevo dire una cosa, con quello che ora ha detto il maestro mi ha fatto venire in mente una cosa prettamente matematica, che in realtà il numero uno è un insieme di zero virgola, di infiniti numeri, zero virgola, fino ad arrivare all'uno. E quindi anche dal punto di vista matematico uno come tale non esiste, ma ci sono tanti zero virgola, zero uno. Zero, fino all'uno.
Allora, per quanto riguarda l'empatia è praticamente un fattore onnipresente in Tibet, cioè non trovi una persona che non sia empatica. Ma che cosa significa, voglio dire? Significa, in qualche modo, partecipare al pathos degli altri, non questo, diciamo, tradotto in termini molto, molto superficiali e banali. Esistono, diciamo, tutta una serie di strutture che sono presenti anche nei primati, che sono legati a un tipo di neuroni particolari che sono i neuroni specchio, va bene? E sono legati alla potenzialità della nostra mente di partecipare attivamente alle emozioni degli altri, interpretarle e viverle come se fossero le nostre. La cosa però non è comune come sembra negli esseri umani, anzi abbiamo purtroppo delle persone che si stanno diffondendo sempre di più, questa malattia si sta diffondendo sempre di più e alcuni di noi ne sono affetti senza saperlo, che sono disturbi dello spettro autistico, o per dire la sindrome di Asperger, per dire, in cui questi sono ampiamente mancanti i fattori empatici. Abbiamo tantissime situazioni in cui l'empatia proprio non esiste. Addirittura abbiamo prove di studi di risonanza magnetica funzionale sui grandi criminali serial killer, per dire, o si pensa agli stessi gerarchi nazisti o altro, in cui l'empatia è proprio un fattore inesistente. Ora, sebbene l'empatia sia comune a causa della presenza di queste strutture neurali negli esseri umani, è chiaro che può essere soffocata da addestramenti mentali sbagliati o da esperienze erronee, oppure può essere fortemente sviluppata. E non c'è dubbio che la pratica della concentrazione mentale porti a sviluppare l'empatia, cioè questo senso di profonda amicizia spirituale e personale con tutti gli altri esseri umani. Pensate che siamo proprio fratelli. 75.000 anni fa è esistita un'eruzione vulcanica nell'isola di Sumatra che ci ha lasciato in 2.000 persone in tutto il mondo, e siamo tutti figli di quelle 2.000 persone, cioè siamo proprio cugini primi e ci facciamo la guerra terribilmente, una cosa incredibile. Ma non è solo questo. E il fatto che purtroppo a remare contro di noi è stato qualche cosa che viene in un'epoca abbastanza recente, che è l'acquisizione del linguaggio, un linguaggio sempre più sofisticato di cui tutti siamo ormai padroni, ma che crea una mente bicamerale, cioè praticamente c'è una mente verbale, che è quella prevalente in noi, che crede all'esistenza di un io, di un ego, di una struttura singola, che noi siamo distinti da tutto, che siamo una persona distinta, una delle più grandi scempiaggini che si possa raccontare, perché chiunque di noi vede che prova emozioni diverse, contrastanti, stati mentali contrastanti, per cui è chiaro che noi siamo semplicemente l'esito fattoriale di scanda di un insieme di componenti che alla fine danno l'illusorietà di avere un io unico, quasi esista la possibilità di essere unico e non né impermanente né interdipendente, cioè proprio una cosa contraria a tutto quello che si vedrebbe se solo si aprissero gli occhi. Il problema è che la parte verbale di noi è la parte attualmente prevalente ed è per quello che tanto insistono i maestri dell'altipiano a cercare di parlare di purificazione, che significa in sanscrito pura, significa originare, originaria. Perciò restituire alla mente quella che è la sua originarietà iniziale, prima che esistesse il linguaggio con cui la mente verbale è prevalente. Se noi continuiamo con la mente verbale, siamo in una loop da quale non usciremo mai. E non basteranno le tecniche, le pratiche della meditazione fatte così, perché bisogna agire non sugli effetti, ma sulle cause, con cause e condizioni che li provocano.
Grazie. Domande? Questo molto importante questa ricerca, analisi, perché noi parliamo di Bodhicitta, no? Questa mattina. Bodhicitta è un strumento e un fenomeno che unisce tutto l'universo. Un meccanismo spirituale che unisce tutto l'universo. È incredibile. Così, no? Uno, quando noi creiamo una nuova bomba nucleare, perché cos'è? Per distruggere, per dividere, per separare, per allontanare le cose, persone, livello geografico. Invece, Bodhicitta, una bomba atomica, meditazione atomica, si chiama questo. Meditazione atomica per unire tutto l'universo, non solo questo mondo. Allora, è possibile creare una bomba nucleare per unire tutto l'universo, lascia perdere, per unire questo solo mondo? Nessuno. Ma nessuno ha pensato anche. È incredibile, no? Invece il Signor Buddha, Signor Gesù, altri signori, pensato a questo, no? Liberamente, nessuno obbligato, nessuno pagato, nessuno assumato, nessuno caricato, volontariamente, con la cuore dell'umanità, umanismo, cercato questo fenomeno, Bodhicitta, o l'amore universale, o l'amore, Karuna, per unire tutto l'universo. Tutto l'universo è uno, no? Un singolo atomo contiene tutto l'atomo dell'universo. Deve capire qua. non è una cosa fantasia, mi creando, aspettando, potesse questo venire tutto diverso, impossibile, che cos'è la fantasia, no? Non è fantasia, è verità assoluta. Il mondo è così. Tutto costruito dall'atomo. Elettroni e come si chiama? Due atomi.
Neutroni
e elettroni. Questi due atomi, un singolo atomo contiene tutti gli atomi dell'universo. Allora siamo tutti uno o no? Uno. È chiarissimo. Chiarissimo. Questa è la potenzialità della Bodhicitta. Questa ricerca, scoperta della grande ricerca, quello che ha fatto i signori Buddhi o Bodhisattvi. No? Buddha Bodhisattva non significa buddhisti, non è sbagliato. Buddha Bodhisattva nel tutto il campo dell'umanità, tra gli insetti, uccelli, varie culture, religioni, etnie, presente nel tutto, non c'entra niente. Un gruppo di, no? Così detto religiosità o religiosa, non so che cosa è, non è questo. Questo è una grande bellezza dell'umanità. Allora, questo è il nostro compito, così. Raggiungi illuminazione in solo questa vita, attraverso la potenzialità della Bodhisattva. Questo divinificando tutto l'universo, con un solo colpo di Bodhicitta. Questo è incredibile, no? Non è così più realistico che cosa vuoi. Questa è la pratica della... Questa mattina che cosa ha fatto nella pratica della Bodhicitta? Livello tramite pratica del Tom Len.
Tom Len.
Importantissimo. Allora, questo è la... pausa, no?
Facciamo 5 minuti.
Ah, ok. 5 minuti di pausa.